Come rappresentante dell'Associazione per i Studi Giuridici sull'Immigrazione, credo di dover fare delle considerazioni di carattere giuridico o quantomeno di sintetizzare gli aspetti essenziali della normativa su come funziona questa fortezza. È una fortezza che funziona e non funziona, perché poi non è vero che questa fortezza riesce veramente a trattenere al di fuori delle frontiere tutti gli immigrati. Gli immigrati ci sono. Nel 2002 abbiamo avuto la madre di tutte le sanatorie con 700.000 regolarizzati. E la cosa ancora più curiosa è che in realtà per gli immigrati la sanatoria viene ogni anno. Per gli immigrati si parla di sanatoria quando viene pubblicato il decreto di programmazione dei flussi migratori che, sia pure con quantitativi omeopatici, stanzia un certo numero di ingressi, per l'autorizzazione al lavoro. Viene vissuta come una sanatoria perché appunto si sa, e io ormai da molti anni sfido pubblicamente dirigenti di uffici pubblici, questure, prefetture, direzioni provinciali del lavoro a smentirmi, quando dico che il 99% di tutte le persone che sono state autorizzate all'ingresso per motivi di lavoro e che quindi hanno ottenuto il famoso visto, in realtà erano già qui clandestini da prima, hanno avuto la fortuna di trovare un datore di lavoro, fra virgolette, serio, anche un po' paziente, che ha intrapreso la procedura burocratica per assumerli dall'estero, per far finta di assumerli dall'estero, ben inteso. E nel momento in cui poi è stata rilasciata la famosa autorizzazione, sofferta attraverso diversi ostacoli burocratici, anche piuttosto viziosi, ecco che queste persone hanno dovuto uscire altrettanto clandestinamente di come sono entrate, talvolta dovendo pagare, anzi normalmente dovendo pagare di nuovo la malavita organizzata per transitare le frontiere senza lasciare tracce della loro presenza all'interno del territorio dello spazio Schengen, per poi sperare di riuscire a rientrare dalla porta principale con il fatidico e sospirato visto d'ingresso per lavoro. Quindi questo dimostra che la fortezza in realtà non funziona e non solo. Credo che chiunque saprebbe dare una risposta alla domanda molto semplice: sarebbe veramente capace il governo italiano o qualsiasi altro governo di qualsiasi colore politico di respingere veramente, di allontanare, di espellere veramente dal territorio 700.000 persone? Chiunque saprebbe rispondere che nemmeno dichiarando lo stato di guerra sarebbe possibile cacciare fuori dall'Italia 700.000 persone. Eppure a distanza di neanche 3 anni dall'ultima sanatoria, oggi potremmo farne un'altra tranquillamente per altre 500.000 persone, se non di più. E forse che queste 500.000 persone, se non di più, che sono clandestine in Italia, cosiddette clandestine, potrebbero essere espulse con il sistema appunto dei CPT. Beh, lo dico subito, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione era contraria ai CPT ancora all'epoca in cui sono stati inventati, perché la legge Bossi-Fini in realtà affonda profonde radici nell'impianto di una legge che è nata in un governo di centrosinistra, che è la legge Turco-Napolitano. I CPT non solo non funzionano, ma assecondano una immagine dell'immigrato che sposa verosimilmente degli interessi economici che da soli forse hanno difficoltà a farsi strada o a trovare pieno consenso. Ecco che questi interessi economici, gli interessi ad avere un esercito di riserva di manodopera, ad avere una calmiere nel mercato del lavoro, trovano un loro naturale consenso in una volontà popolare che è sobillata da un continuo allarme sociale che viene sempre più alimentato. I CPT sono un modo per alimentare l'allarme sociale. D'altra parte basta badare a un luogo comune diffusissimo. Quando una persona apprende la notizia dell'incarcerazione o della detenzione di un'altra persona, dice: beh, vabbè, il primo riflesso, un po' ignorante senz'altro, è quello di dire qualcosa avrà pur fatto se è detenuto. Ecco, l'idea che sorge spontanea nella gente poco informata che è la maggioranza, è che coloro che sono braccati e poi catturati e poi detenuti nei CPT e poi espulsi sono sostanzialmente i delinquenti. L'equazione clandestino uguale criminale è un'equazione che ormai è stata assimilata, digerita dopo un lavoro di anni e anni di inculcazione, che è stata assimilata dalla maggior parte della popolazione. Mi viene in mente un aneddoto di una delle mie prime esperienze di contatti internazionali sull'immigrazione. Avevo partecipato nell'88 al mio primo seminario sul diritto dell'immigrazione, organizzato da un'associazione di giuristi britannici. Lì c'è molta più esperienza, di tutela legale, più che altro perché il fenomeno dell'immigrazione è conosciuto da molto più tempo. Ebbene, al secondo giorno di questo seminario sentivo che si parlava di diritto alla ricongiunzione familiare, di aspetti, per così dire, marginali. A un certo punto mi sono permesso di fare una domanda pubblicamente, di chiedere quando si sarebbe cominciato a parlare di diritto all'immigrazione. La platea si è gelata. Dalla Presidenza mi è arrivata una risposta molto asciutta. Mi è stato detto che l'argomento non è all'ordine del giorno di questo seminario. Poi un collega della mia età di allora, quindi un giovane collega allora, mi ha avvicinato, mi ha invitato fuori a prendere un caffè. Mi ha fatto accomodare in un bar, un fast food, in centro a Londra, e mi ha fatto vedere le 10 persone che lavoravano dietro al banco. Di queste 10 persone mi ha spiegato 8 come minimo sono senza permesso di soggiorno. Mi ha anche indicato il collega gentilissimo un poliziotto, un Bobby, che stava assorbendo il suo caffè tranquillamente al di là del banco, e mi ha detto: vedi, come me, anche il poliziotto sa perfettamente che 8 su 10 delle persone che lavorano dietro al banco sono clandestini. Però vedi, lui non chiederà il permesso di soggiorno a queste persone, basta che loro non chiedano alloggio, social security, paga sindacale, e tutto è chiaro. Ecco, il CPT, il sistema per cui si produce clandestinità con una legislazione sul preteso governo dei flussi migratori che in realtà produce clandestinità, hanno la stessa funzione. A livello europeo è stato constatato che tutti i paesi hanno necessità, non è una realtà solo italiana, hanno necessità di ricorrere sistematicamente e sempre più frequentemente a sanatorie sempre più massicce. E questo ovviamente solo nelle situazioni estreme, sempre considerando queste sanatorie come l'estrema ratio, come non lo faremo più, adesso abbiamo fatto la legge giusta, adesso governeremo meglio, adesso controlleremo il problema. In realtà è una fandonia. Perché mai i paesi dell'Unione Europea non hanno una politica in materia di flussi migratori che sia una politica reale, cioè che consenta l'immigrazione anziché alzare ancora di più i muri di questa fortezza? La cooperazione fra i paesi dell'Unione Europea in materia appunto di elevazione di questo muro sta funzionando sempre di più. È in corso una trattativa addirittura con la Libia, anche se non molto trasparente, per realizzare in fin dei conti questi centri di permanenza temporanea spostati verso l'esterno, allontano da sguardi umanitari. E d'altra parte non pensate che questo stia avvenendo solo con la linea, con la Libia. Tutti i paesi neocomunitari sono stati pensati come stati cuscinetto dove occhi più discreti potranno far finta di controllare il trattamento degli immigrati alla frontiera, il taglieggiamento degli immigrati alla frontiera, lo sfruttamento, a fronte di un filtro che in realtà è assolutamente finto, perché poi i paesi dell'Unione Europea continuano a produrre regolarizzazioni. È una legislazione che è prodotta per creare clandestini, per aumentare l'allarme sociale. Pensate che una recente proposta della Commissione Europea del 2001 aveva suggerito l'uovo di Colombo. Era una goccia nel mare, se vogliamo, però era una piccola indicazione per avvicinare un po' di più la normativa a una possibilità di reale immigrazione lecita, quindi per togliere un po' di terreno sotto i piedi all'unica via che è quella dell'immigrazione clandestina e quindi dello sfruttamento. Si era proposto una cosa semplicissima, di consentire che gli stranieri entrati nel territorio europeo in possesso di un visto d'ingresso per turismo, regolarissimo, durante il loro soggiorno per motivi di turismo, potessero, nel caso in cui fosse capitato, convertire il permesso di soggiorno da turismo a lavoro all'interno delle quote stabilite dalla legislazione degli Stati membri senza dover tornare nel loro paese. È quello che poi in realtà tutti si aspetterebbero dal punto di vista pratico, cioè nessuno pensa realmente che un imprenditore assuma dall'estero una persona straniera senza averla mai vista prima né mai conosciuta. È ovvio che questi due soggetti prima potranno conoscersi e solo poi potranno stabilire un rapporto di lavoro. Ecco, la Commissione, che voglio dire non è composta da facinorosi, da noti, no global, sono tutti stimati professionisti, morigerati sul libro paga dei rispettivi governi, quindi persone equilibrate, diciamo. Ecco, la Commissione aveva semplicemente proposto questo, niente di più. Consentiamo una cosa lecita, cioè di passare da una condizione di soggiorno lecito a un'altra condizione di soggiorno lecito, semplicemente senza far uscire questa gente dal territorio, facendo finta che si debbano incontrare a distanza. Bene, questa proposta, che risale al 2001, non è stata letta dai governi dei Paesi membri, è stata completamente tralasciata. Adesso è di recente pubblicazione il cosiddetto Libro Verde della Commissione Europea sull'immigrazione, che vorrebbe rilanciare un po' il dibattito sulla necessità di governare realmente il fenomeno migratorio, o quantomeno di contribuire a un governo effettivo che non sia semplicemente quello di alzare ancora di più il muro di questa fortezza che comunque dimostra di essere permeabile abbondantemente. Eppure anche questa proposta, che era del 2001, che è stata ripresa, rilanciata con il Libro Verde della Commissione Europea, è stata completamente lasciata cadere, non è stata oggetto di discussione da parte di nessuno. Evidentemente c'è una volontà dietro questo intento di realizzare una cooperazione comunitaria solo nelle misure repressive e di non prendere nemmeno in considerazione qualsiasi argomento di riflessione, nemmeno se proposto da soggetti che non sono sospetti di voler sovvertire l'ordinamento dei Paesi dell'Unione Europea o di voler provocare o agevolare un'invasione. I CPT, dicevo, sono una faccia della stessa medaglia, sono l'altra faccia della stessa medaglia. I CPT non sono strutture in grado di realizzare questo delirio della difesa delle frontiere o dello svuotamento dei clandestini. Peraltro i dati ufficiali della Corte dei Conti, quindi anche qui non si tratta di dati forniti da InnoGlobal, ma si tratta di dati assolutamente istituzionali, di una contabilità assolutamente trasparente, ci dimostrano che dal 2002 ad oggi semmai le espulsioni sono diminuite, non sono aumentate, perché la capacità fisica dei CPT, la capacità economica dello Stato, la capacità organizzativa, per quanto alimentata economicamente, non è comunque in grado di alleggerire la presenza irregolare sul territorio, se non in misura assolutamente impercettibile dal punto di vista dei numeri reali. Quello che conta invece è il significato di questa attività repressiva. La repressione non ha la funzione di svuotare veramente il territorio, ma la repressione ha la funzione di criminalizzare un'intera categoria di soggetti. E peraltro, a fronte di questa attività, dal punto di vista invece della normativa nei confronti di coloro che sono in presenza regolare, abbiamo un aggravamento che stupisce e scandalizza persino gli imprenditori. Si pretende di vincolare la possibilità di lavorare in regola alla disponibilità non di un semplice alloggio da parte degli immigrati regolari, ma di un alloggio che sia addirittura confortevole. E si regala, confortevole nel senso che deve essere certificato come idoneo in base alla preventiva verifica del rispetto degli standard di edilizia residenziale pubblica, che non sono in realtà rispettati nemmeno per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e si pretende quindi che un immigrato con la sua normale busta paga, se ha la fortuna di lavorare in regola, possa, anzi debba pagarsi un alloggio talmente confortevole da assorbire da solo l'intera busta paga. E solo a questa condizione lui avrebbe il diritto di poter continuare a lavorare. E si regala ai datori di lavoro la possibilità di licenziare in qualsiasi momento, semplicemente accorgendosi che a un certo momento il lavoratore non è più in possesso di un alloggio idoneo. Le agenzie di lavoro interinale, in queste ultime settimane, stanno bloccando un sacco di rapporti di lavoro nei confronti di immigrati che non hanno la certificazione di idoneità dell'alloggio. Stanno fioccando licenziamenti, sospensioni dei rapporti di lavoro, proprio e soltanto in relazione alla mancanza di disponibilità di un alloggio. Come si vede, quindi, si crea una situazione legislativa per cui gli immigrati, anche quelli regolari, sono in buona sostanza degli ostaggi, in qualsiasi momento ci si può liberare di loro, sono persone senza diritti, sono persone ricattabili in qualsiasi momento. Bene, questa criminalizzazione degli immigrati, in realtà anche per quanto riguarda il diritto d'asilo, trova una sua traduzione diretta. Ormai non c'è più una vera e propria distinzione tra i richiedenti asilo e gli immigrati irregolari. Il regolamento d'attuazione sul diritto di asilo, sul cosiddetto diritto di asilo per quel che ne è sopravvissuto in base alla legge Bossi-Fini, prevede appunto che queste persone siano internate in strutture che non sono altro che locali, forse separati, degli stessi CPT dove vengono incarcerati i cosiddetti clandestini, senza sostanziali garanzie di difesa, con la possibilità, se tutto va bene, di essere sentiti nel giro di pochi giorni e liquidati sbrigativamente da apposite commissioni territoriali. Il confine è assolutamente inesistente, anche perché si prevede appunto che possano, o meglio debbano essere trattenuti e quindi detenuti coloro i quali sono stati rintracciati sul territorio italiano dopo aver fatto ingresso irregolare. Ricordo, e concludo poi rapidamente, che la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato prevede che non siano punibili i richiedenti asilo, i quali appunto per poter chiedere asilo hanno fatto ingresso nel territorio in modo irregolare o avvalendosi anche di documenti falsi. Eppure si prevede, e sembra veramente una presa in giro, che coloro i quali sono entrati o si stanno accingendo ad entrare nel territorio in modo irregolare vengono prima trattati come clandestini e quindi internati nei CPT e poi eventualmente viene esaminata la loro domanda d'asilo. Il caso della Capa Namur da questo punto di vista è emblematico. I richiedenti asilo della Capa Namur, fin tanto che erano ancora in alto mare, avevano annunciato, anche attraverso agenzie di stampa, anche attraverso apposite servizi, anche attraverso legali, avevano annunciato l'intenzione di chiedere asilo non appena toccato il bagnasciuga del territorio italiano. Ebbene, sono arrivati al porto Empedocle chiedendo sempre asilo, annunciando la richiesta di asilo non appena avessero toccato terra. Appena hanno toccato terra sono stati considerati prima di tutto come dei clandestini, colpiti da un provvedimento tipico nei confronti dei clandestini, che è quello di respingimento alla frontiera, incarcerati in apposita struttura e solo poi, il trattenimento peraltro è stato convalidato dall'autorità giudiziaria e solo poi sono stati ammessi, si fa per dire, alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, che è stata liquidata in modo piuttosto sbrigativo. In quei giorni il prefetto di Caltanissetta negava pubblicamente alla presenza di parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, assessori, giornalisti, negava pubblicamente che queste persone fossero sottoposte a un provvedimento restrittivo della libertà personale che invece c'era ed era stato adottato e convalidato dall'autorità giudiziaria. Negava pubblicamente che queste persone fossero ristrette e diceva che potevano uscire quando volevano, anche se poi noi ci abbiamo provato a invitarli fuori con noi a bere un caffè, ma nessuno li ha lasciati uscire, anzi non hanno lasciato entrare noi. Quindi la situazione è abbastanza chiara, i diritti vengono negati palesemente, la tutela che si pretenderebbe di riservare a queste persone in Libia, in appositi centri di accoglienza, è purissima fantascienza. Sembra che sia in atto una sorta di contrattazione indiretta tra le autorità libiche e quelle italiane o forse comunitarie, e qualcuno maligna pensando che forse questa recrudescenza degli sbarchi negli ultimi tempi è un segnale nell'ambito di questa trattativa indiretta per cui Gheddafi chiede una risposta alla sua domanda di revoca dell'embargo aumentando o facilitando quantomeno gli sbarchi clandestini. Che comunque il sistema di detenzione abbia una qualche utilità lo escludiamo categoricamente, i dati fino ad oggi lo dimostrano in maniera evidente. Che abbia l'utilità di alimentare l'allarme sociale e quindi di ottenere un consenso della popolazione per la repressione di queste situazioni, per il mantenimento di queste situazioni di sfruttamento, di continuo ricatto degli immigrati, sia dei clandestini ma anche dei regolari, questo è altrettanto evidente. Naturalmente l'Associazione per gli Studi Giuridici ci sarà al forum di Bari, come è sempre stata contro i centri di permanenza temporanea. Vediamo come unica possibilità per contrastare queste scelte quella di esserci il più possibile, di divulgare il più possibile la conoscenza di queste situazioni anche per quanto riguarda gli aspetti legali e quelle di condividere con quanti più possibile ci siano la lotta a queste iniziative e a queste forme di criminalizzazione.